L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato. Anno sedicesimo, numero 6, giugno 2016. Registrazione Tribunale di Roma numero 135, 2001. Direttore responsabile Mario Barbuto. Coordinatore editoriale Francesco Fratta. Comitato stampa Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Katia Caradello, Giovanna Corraine, Nunziante Esposito, Salvatore Ferragina, Francesco Fratta, Roberta Gatto, Rita Lamusta, Alfio Pulvirenti, Eugenio Saltarelli, Alfredo Sensales, Enzo Tioli, Flavio Vezzosi. Direzione Amministrazione, via Borgognona 38, 00187, Roma. Telefono numero 06 699 881. Fax numero 06 678 6815. Email lp@wechechi.it. Sito internet www.wechechi.it. Abbonamento gratuito. In questo numero, giugno 2016, traccia 2, libri in uscita, traccia 3, libro del mese. Da traccia 4 a traccia 33, recensioni nuovi libri disponibili per gli utenti. Traccia 34, sigla finale. Traccia 2. Riportiamo qui di seguito i titoli con i rispettivi autori delle opere di prossima uscita. Città segrete di Roberto Giacobbo. Viaggi, guide, reportage. Cattedrale di Raymond Carver. Racconti, novelle. Le cose che non so di te di Christina Baker Klein. Romanzo. Inoltre, come consueto, sono in registrazione i 5 libri finalisti del Premio Campiello. La prima verità di Sofia Vinci, romanzo. Gli ultimi ragazzi del secolo di Alessandro Bertante, romanzo. Le regole del fuoco di Elisabetta Rasi, romanzo. Le cose semplici di Luca Doninelli, romanzo. Il giardino delle mosche. Vita di Andrei Cicatilo, di Andrea Tarabbia, romanzo. Traccia 3. Libro del mese. A cura di Salvatore Manganaro. Quel giorno che, clamoroso al Cibali, tutto il calcio minuto per minuto del 4 giugno 1961 trasformò la frase coniata da Sandro Ciotti in uno storico slogan e ora un libro. Si chiama Clamoroso al Cibali e ha come sottotitolo Tutto il calcio minuto per minuto, quando la radio diventa storia. Il libro, curato da Riccardo Cucchi, una delle voci più familiari della radiofonia sportiva della RAI, che ripercorre i primi 50 anni del fortunato programma di Radio 1. Clamoroso al Cibali è la frase diventata leggenda, quella che meglio di ogni altra immagine definisce insieme la bellezza del calcio e il fascino del racconto radiofonico. Fu pronunciata in occasione di uno storico gol segnato dal Catania sul suo campo, appunto il Cibali, adesso intitolato al defunto presidente della società Etnea, Angelo Massimino contro l'Inter campione d'Italia ed Europa, Davide contro Golia. Il clamoroso dice della sorpresa e insieme dell'imprevedibilità del calcio, delle situazioni di gioco che non ti aspetti e che possono cambiare addirittura l'esito di un'intera stagione. Tre parole che sono diventate un modo di dire. Chissà se sono mai state pronunciate. Un mistero a sentire Alfredo Provenzali, che fu storico conduttore di tutto il calcio. I giovani subiscono ancora il fascino di questo programma, assicura, lottando col microfono che non funziona come a volte accade in diretta. E la frase «clamoroso al Cibali» è il titolo del libro Minerva Edizioni, curato da Riccardo Cucchi, dal 2007 capo redattore sport del giornale Radio Rai e una delle voci più familiari di tutto il calcio minuto per minuto, la storica trasmissione radiofonica che ha oltre 50 anni di storia e milioni di ascoltatori. Chi non ricorda le gite domenicali fuori porta quando le partite iniziavano tutte alle 14:30, tutti con la radiolina all'orecchio? Chi non ce l'aveva, chiedeva. E quanti non vedenti hanno saputo dei risultati e gesta dei loro beniamini calcistici, coltivando la passione per una squadra e per il calcio tutto, attraverso questa trasmissione? In 247 pagine, racconti, testimonianze ed episodi della vita di cronisti, che si chiamano Moretti, Zauli, Bortoluzzi, Ameri e Ciotti, che si intrecciano con la storia del nostro paese e del campionato di calcio. Un viaggio da quando si giocava solo alle 14:30 e le immagini venivano mostrate molto più tardi, agli anticipi e ai posticipi di oggi. In tutto 20 capitoli, con i ricordi di chi ha vissuto gli albori della trasmissione e di coloro che ne sono gli attuali protagonisti. L'idea in realtà era dei francesi. Guglielmo Moretti la portò in Italia, ma a quanto pare ci vollero 10 anni per convincere la RAI con i vari collegamenti in diretta dai campi della Serie A. Tutto il calcio minuto per minuto, insomma. La radio, il potere dell'immaginazione che serve per raccontare quello che gli altri non vedono, secondo Sergio Zavoli, tra i fondatori di Tutto il Calcio, con Moretti e Roberto Bortoluzzi. L'autore è un erede dei grandi come Sandro Ciotti ed Enrico Ameri, i più famosi, i dioscuri del calcio senza immagini. E poi ancora voci registrate lontano nel tempo. Ciotti che narra lo scudetto del Cagliari nel 70, due pregiudicati tifosi arrestati, traditi dalla voglia di un autografo di Gigi Riva. Ameri è il tricolore del Verona 85, meno poetico di Romeo e Giulietta, ma non tanto in fondo. Al libro è allegato un CD con decine di file audio, 77 tracce sonore, la storia della trasmissione e alcune perle, la radiocronaca di Italia-Ungheria di Niccolò Carosio, datata 1934, quella di Piero Pasini durante l'attacco terroristico alle Olimpiadi di Monaco, ma soprattutto gli scudetti raccontati da Tutto il Calcio minuto per minuto, oltre ovviamente a quel clamoroso Alcibali, al quale è dedicato l'ultimo capitolo del libro. Nella prefazione del direttore del giornale Radio Rai e di Radio 1, Antonio Preziosi, si legge: «Oserei dire che tutto il calcio possa ritenersi addirittura un modello da applicare anche ad altri programmi di informazione radiofonica. Gli interventi dai campi collegati sono come le moderne breaking news che irrompono dagli SMS dei nostri telefonini, dal lampeggiare delle agenzie sui nostri personal computer, dalle sovraimpressioni televisive dei canali di informazione. In buona sostanza, un libro dedicato a tutto ciò che gli ascoltatori non vedono. L'opera Clamoroso Alcibali è presente nel catalogo del Centro Nazionale del Libro Parlato e disponibile al download su LP online con il codice 87145. Lettore Edoardo Camponeschi, durata 541 minuti. Fonti: www.corrieredellosport.it, www.raisport.rai.it.
A tutti coloro che ci hanno seguito, grazie per l'attenzione.
Numero di catalogo 85.999. Durata 475 minuti.
Jessica Fletcher and Donald Bain, basato sulla serie televisiva creata da Peter Fisher, Richard Levinson and William Link. La signora in giallo, primo piano di un delitto. Edizione Sperling & Kupfer, 2014. Hollywood sbarca a Cabot Cove. Uno dei libri di Jessica Fletcher sta infatti per diventare un costoso film per il grande schermo. E la scelta di trasformare la tranquilla cittadina del Maine in un gigantesco set cinematografico è quasi obbligata, considerato che il romanzo si ispira a un delitto realmente avvenuto proprio a Cabot Cove. Sono passati ormai 12 anni da quell'omicidio, ma tutti si ricordano ancora il giorno in cui il giudice locale, Ruth Harris, venne uccisa con un colpo di pistola nella schiena mentre portava a spasso il cane. A suo tempo, dopo una prima pista subito abbandonata dagli investigatori, le indagini si erano concentrate sul marito della vittima e sulla sua amante, accusata di aver voluto eliminare la rivale e successivamente condannata all'ergastolo. A pochi giorni dall'inizio delle riprese, il set diventa però la perfetta scena di un delitto. Finzione e realtà si sovrappongono drammaticamente e l'attrice protagonista, Vera Stockdale, una grande diva del passato pronta a fare il suo trionfale ritorno davanti alla macchina da presa interpretando il ruolo del giudice, viene a sua volta assassinata. La polizia brancola nel buio, nessun testimone e un cast intero di possibili sospettati. C'è solo una persona in grado di trovare il colpevole prima che qualcun altro esca di scena. Jessica Fletcher, naturalmente. Jessica Fletcher, J-E-S-S-I-C-A F-L-E-T-C-H-E-R, è scrittrice di mestiere e detective per vocazione. Grazie ai successi ottenuti in entrambi i campi, gode di una strepitosa notorietà in tutto il mondo. Vive da sempre a Cabot Cove, nel Maine. Qualcuno sostiene che assomigli all'attrice e star di Broadway Angela Lansbury.
Numero di catalogo 85.999. Numero di catalogo 86.784. Durata 486 minuti.
Mattia Signorini, Lontano da ogni cosa. Edizione Tea, 2007. Le vite sono tronchi, le possibilità sono rami. Guardarli quei rami sembrano strade. Ci sono così tante persone che sembrano rettilinei. Così tante persone che fanno di tutto per non accorgersi delle curve. Poi ci sono invece persone fatte di curve, che non arrivano mai, ma almeno loro provano a svoltare. Vita quotidiana in un appartamento di studenti, anni universitari. Alberto, Chiara, Stefano. I tre vertici di un triangolo fatto di energia, di amicizia, di amore. Dagli anni dell'università agli anni della vita, dalle speranze alle disillusioni. Il triangolo si spezza e si rinsalda sempre. L'energia si interrompe e poi ritorna a scorrere. Tra la Padova universitaria, la Milano del glamour e la Roma del cinema, un romanzo che parla di gioventù e di rabbia, di tenerezza e di indifferenza, della ricerca di un'identità e della scoperta, alla fine, di essere sempre lontano da ogni cosa. Mattia Signorini è nato nel 1980. Dopo Lontano da ogni cosa, che ha vinto il premio Tropea 2010, ed è stato tradotto in Germania, Austria, Spagna, Francia, Olanda, Israele ed in Sud America, ha pubblicato da Salani anche La Sinfonia del Tempo Breve. Il suo sito internet è www.mattiasignorini.it.
Numero di catalogo 86.784. Numero di catalogo 86.787, durata 1.009 minuti.
Nele Neuhaus, Ferite profonde. Edizione Giano 2012. David Goldberg aveva nostalgia della sua terra. Voleva risentire i suoni della lingua madre, rileggere i giornali tedeschi, contemplare di nuovo gli amati monti del Taunus. Costretto a lasciare la Germania per salvare la pelle nel 1945, dopo 60 anni trascorsi negli Stati Uniti, a 92 anni è tornato nel suo paese. Un ritorno fatale, poiché David Joshua Goldberg, esponente di spicco della comunità ebraica americana, uomo influente che si è prodigato per ripristinare i rapporti tra la Bundesrepublik e Israele dopo la guerra, è stato ritrovato cadavere nel suo appartamento di Kelkheim. L'hanno scoperto inginocchiato sul lucido pavimento di marmo del corridoio, a neanche 3 metri dalla porta d'ingresso. La parte superiore del corpo rovesciata in avanti, la testa in una pozza di sangue. Sangue e cervello schizzati tutti intorno, sulla tappezzeria di seta, sulla porta, sui quadri e sul grande specchio veneziano posto all'ingresso. Una scena del crimine familiare per il commissario capo Oliver von Bodenstein e per la sua collega Pia Kirchhoff. Il proiettile che ha trapassato la testa del vecchio, un proiettile di grosso calibro, procura infatti questi danni. Decisamente meno familiari sono però le cifre che i due investigatori scoprono tracciate col sangue sullo specchio. 1, 6, 1, 4, 5. E, sconcertante, un elemento che l'autopsia rivela. Sul lato interno del braccio sinistro, 20 centimetri sopra il gomito, Goldberg presenta il tatuaggio tipico delle SS, il loro segno di riconoscimento, 2 lettere in caratteri gotici che rappresentano il gruppo sanguigno. Il mistero si infittisce allorché Bodenstein e Kirchhoff si imbattono in un altro omicidio dalle medesime modalità. Come in un terribile déjà vu, Hermann Schneider, un uomo nato nel lontano 1921, viene ritrovato in ginocchio sul pavimento piastrellato del corridoio d'ingresso, la testa perforata da un proiettile. Il suo appartamento sembra il bunker sotto la cancelleria del Reich. Documenti, video sui raduni di Norimberga, Il trionfo della volontà di Leni Riefenstahl, Tempeste sul Monte Bianco, una bandiera con la svastica, diverse foto di Adolf Hitler alle pareti e altri cimeli di epoca nazista. A complicare infine ancora di più le indagini, emerge il legame che univa entrambe le vittime a Vera Kaltensi, una delle donne più influenti e note in Germania per i suoi successi imprenditoriali e il suo generoso impegno in campo sociale e culturale. Possibile che questa signora di 85 anni, dalla reputazione immacolata, appartenente ad una illustre dinastia a cui il nazismo ha sottratto tutto, la famiglia, la patria, il castello in Prussia orientale, frequentasse ex membri delle SS? Nele Neuhaus, Nele Neuhaus, è nata in Germania nel 1967 e, prima di diventare scrittrice, ha studiato giurisprudenza, storia e letteratura e ha lavorato in un'agenzia di pubblicità. Biancaneve deve morire, Giano 2011, il suo primo romanzo pubblicato in Italia, è stato un bestseller internazionale. Oliver von Bodenstein e Pia Kirchhoff, i due investigatori, sono diventati dei personaggi popolari e le loro inchieste un successo mondiale.
Numero di catalogo 86.787. Numero di catalogo 86.788, durata 347 minuti.
Mirella Bolondi, Terra di Silenzi, edizione Zefiro 2007. Quando ormai pensava che la vita per lui fosse finita, il protagonista si trova improvvisamente proiettato in un altro mondo. Non è più vecchio e malato, ma un giovane uomo nel pieno delle forze. Gli straordinari incontri con uno strano popolo senza orecchie, l'amicizia speciale con un bambino e l'amore conteso per la bellissima foglia che danza nel vento sono solo alcune delle tante avventure che si ritroverà a vivere e che cambieranno per sempre la sua storia. Mirella Bolondi è nata a Milano nel 1967. Laureata in scienze dell'educazione e in educazione professionale, lavora con i preadolescenti in un centro di aggregazione giovanile. Entrambi i genitori sono sordi dalla prima infanzia. Questo è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 86.788. Numero di catalogo 86.793, durata 777 minuti.
Paul Grossman, I sonnambuli, edizione Time Crime 2012. Berlino 1932. Durante i mesi nei quali si consuma l'agonia della Repubblica di Weimar, il corpo di una giovane donna affiora dalle acque del fiume Havel, nei pressi di Spandau. Ritrovare un cadavere nel caos di una Germania post-bellica che la sconfitta e la grande depressione hanno messo in ginocchio non è certo una novità. Ma qui c'è qualcosa di diverso, di inspiegabile. I capelli della ragazza sono tagliati troppo corti. Le gambe, percorse da un intrico di cicatrici, hanno assunto una postura bizzarra, come se qualcuno avesse cambiato verso ai peroni. Gli agenti di polizia hanno scelto per lei un nomignolo agghiacciante, la sirena. Sarà solo la prima di una lunga serie di vittime, tutte donne, giovani, straniere, menomate da atroci interventi chirurgici. Ma chi ha fatto una cosa del genere? E perché? Starà l'ebreo Willy Kraus, il più celebre detective della Criminal Polizei, risolvere il mistero, inoltrandosi in un mondo di orrori che prefigura il consumarsi, di lì a poco, di ben altri orrori, il Terzo Reich. Perfettamente inserito nella migliore tradizione dei grandi thriller storici, I sonnambuli ritrae, con impressionante vividezza, una Berlino alle soglie della catastrofe, una civiltà assediata da una profonda crisi sociale e morale che si sta aprendo all'avvento del nazismo e di quel mostruoso sonno della ragione che tale avvento porterà con sé. Paul Grossman, P-A-U-L, G-R-O-S-S-M-A-N. Collabora come giornalista freelance con Vanity Fair e Details ed è l'autore del dramma The Paria, un'opera teatrale su Hannah Arendt e il processo Eichmann, rappresentato presso il Center for Jewish History di Manhattan. Alla sua opera d'esordio I sonnambuli hanno fatto seguito altri due thriller che hanno come protagonista l'ispettore della Kripo Willy Kraus, Children of Wrath e Finger of Guilt, entrambi di prossima pubblicazione presso Time Crime. Paul Grossman insegna storia della letteratura e scrittura creativa presso la City University di New York. Anche se lo sterminio ebraico da parte dei nazisti è un evento che potrebbe riempire 6 milioni di romanzi, desideravo toccare l'argomento partendo da un diverso punto di vista. Ho deciso quindi di concentrarmi sulle origini della persecuzione. In particolar modo i mesi immediatamente precedenti l'inizio del cancellierato di Hitler, facendo sì che diventasse lo sfondo della storia. D'altro canto, visto che la Shoah è indubbiamente il peggior crimine del XX secolo, mi pareva interessante raccontarne alcuni aspetti sotto forma di crime story. Paul Grossman.
Numero di catalogo 86.793. Numero di catalogo 86.888, durata 540 minuti.
Sandra Petrignani, Marguerite, edizione Neri Pozza, 2014. Questo libro racconta la vita di Marguerite Duras, dall'infanzia, quando è per tutti nenè, agli anni centrali in cui gli amici più intimi, come Jean Moreau, Godard, Depardieu, Lacan, la chiamano Margot, fino al delirio megalomane alcolico della vecchiaia, in cui la scrittrice parla di sé in terza persona, autocitandosi con il solo cognome, Duras. È la storia di una vita irripetibile, che si è intrecciata al colonialismo, alla resistenza, al Partito Comunista Francese, con l'adesione prima, la ribellione e l'espulsione poi, al 68, al femminismo, all'École du Regard, alla Nouvelle Vague. La storia di una donna dai moltissimi aggrovigliati amori e di una scrittrice e cineasta che, dopo la vittoria al Goncourt e il successo planetario del romanzo, ispirato al suo primo amore, l'amante, ha conquistato, suo malgrado, una sterminata folla di lettori, a volte fanatici fino al culto. La storia, infine, dei trionfi e delle sconfitte di questa donna, del suo impressionante corpo a corpo con la letteratura, della sua autenticità e delle sue mistificazioni, del doloroso attraversamento dell'alcolismo, dei deliri dovuti alla disintossicazione, della sua capacità di innamorarsi e di giocare con i sentimenti e con le parole fino all'ultimo soffio di vita. Per scoprire infine che nessun riconoscimento, nessuna turbinosa passione potevano guarirla dal male di vivere, dalle lontane eppure sempre attive ferite infantili e dalla lucidità con cui in vecchiaia avrebbe compreso che nessun amore vale l'amore, o che scrivere non insegna altro che a scrivere. In una linea narrativa, fra le più interessanti dello scenario contemporaneo, quella che trae dal racconto di vite vere materia di autentica letteratura, Sandra Petrignani offre un libro in cui la biografia, il reportage, la descrizione di un personaggio reale commovente e irritante, romantico e spregiudicato, illuminano un destino unico e insieme un'epoca straordinaria della cultura mondiale. Sandra Petrignani è autrice di due opere di grandissimo successo. La scrittrice abita qui, Neri Pozza 2003, e Addio a Roma, Neri Pozza 2012. È nata a Piacenza nel 1952 e vive a Roma e nella campagna umbra. Tra le sue opere, Care presenze, Neri Pozza 2004, Ultima India, Neri Pozza 2006, Navigazioni di Circe, premio Morante, opera prima, Il catalogo dei giocattoli, Beat 2014, Vecchi, Le signore della scrittura, Dolorose considerazioni del cuore e In mezzo il fiume, A piedi nei due centri di Roma.
Numero di catalogo 86.888. Numero di catalogo 86.940, durata 556 minuti. 86.940. I Re di Roma, di Livio Abbate e Marco Lillo, edizione Chiare Lettere, 2015. Una storia vera ma così incredibile che sembra creata da un'immaginazione diabolica. Un ex terrorista finito in carcere più volte, legato alla banda della Magliana e addestratosi in Libano durante la guerra civile, da anni gira per Roma tranquillo con una benda sull'occhio perso durante una sparatoria. Lo chiamano il Cecato. È lui che governa politici di destra e di sinistra. Per i magistrati è il capo, Massimo Carminati. Un omicida. Ha inferto 34 coltellate alla sua vittima, ma in cella è diventato detenuto modello. I suoi convegni in nome della legalità raccolgono il plauso di grandi nomi come Stefano Rodotà e Miriam Mafai. In realtà ha fregato tutti. Fuori dal carcere è diventato il businessman dell'organizzazione criminale. I magistrati lo chiamano l'organizzatore, Salvatore Buzzi. Un funzionario pubblico, già braccio destro di Veltroni, sindaco, e poi uomo chiave del coordinamento nazionale sull'accoglienza per i richiedenti asilo del Ministero dell'Interno, che nasconde almeno 3 false identità. Le usa per coprire vari reati, ma nessuno se ne accorge. È l'uomo di collegamento tra boss e politica, Luca Odevaine. E ancora neofascisti, ultra, soubrette, calciatori, attori. Una galleria eccezionale di personaggi in cui compaiono perfino il capo della segreteria per l'economia del Vaticano, Alfred Xuereb, e il capitano giallorosso Francesco Totti. Tutto questo è I Re di Roma. Abbate e Lillo hanno costruito un racconto potentissimo con documenti inediti. La testimonianza appassionata di chi ha denunciato quel sistema criminale quando nessuno ne voleva parlare. Lirio Abbate, inviato dell'Espresso, è autore di inchieste giornalistiche sulle mafie e le collusioni dei politici con i boss. Negli ultimi 20 anni si è occupato dei principali scandali italiani su criminalità organizzata, tangenti e corruzione. Nel 2014 Reporters Without Borders lo ha inserito fra i 100 eroi dell'informazione e nel 2015 Index on Censorship lo ha annoverato fra le 17 personalità che nel mondo lottano per la libertà d'espressione. Ha scritto I complici con Peter Gomez, Fazzi 2007. Il suo libro più recente è Femmine ribelli, Rizzoli, 2013. Marco Lillo, giornalista investigativo, capo redattore inchieste del Fatto Quotidiano, ha pubblicato tra l'altro i documenti segreti che hanno svelato le congiure in Vaticano e i trucchi nel bilancio del Monte dei Paschi di Siena ai tempi di Giuseppe Mussari. Ha scritto inchieste dure sull'ex presidente del Senato Renato Schifani, sull'ex sottosegretario Carlo Malinconico e sull'ex ministro Nunzia De Girolamo. Ha svelato la storia della pensione di Matteo Renzi, assunto nell'azienda di famiglia pochi mesi prima dell'elezione in provincia. È autore dei libri Bavaglio 2008 e Papi 2009 con Peter Gomez e Marco Travaglio. Numero di catalogo 86.940. Numero di catalogo 87.022, durata 1025 minuti.
Marco Vichi. Fantasmi del passato. Tea 2015. Firenze, dicembre 1967. L'alluvione è passata da poco più di un anno, lasciando a sua memoria una spessa riga nera sui muri dei palazzi. Ma la vita in città ha ripreso a scorrere con i ritmi di sempre. Il commissario Bordelli è appesantito dai rimorsi di una faccenda non lontana nel tempo e dal desiderio struggente di una donna che ha perduto. Il ricordo di sua madre, scomparsa ormai da diversi anni, lo avvolge di dolce malinconia. Nel freddo di dicembre, in una villa sulle colline, un uomo molto ricco e ben voluto da tutti viene ucciso con un fioretto e il suo assassino fugge senza lasciare traccia. Alle prese con questo difficile caso, Bordelli cercherà di scovare un minimo indizio che possa metterlo sulla buona strada per inchiodare il colpevole, ma nel frattempo si troverà a vivere situazioni del tutto inaspettate e a dominare ogni cosa saranno i fantasmi del passato. Marco Vichi è nato nel 1957 a Firenze. È autore di romanzi, racconti e testi teatrali. Nelle edizioni Tea sono apparsi tra gli altri Il commissario Bordelli, Una brutta faccenda, Il nuovo venuto, Perché dollari, Morte a Firenze e La forza del destino. I suoi libri sono tradotti in Inghilterra, Germania, Spagna, Grecia e Portogallo.
Numero di catalogo 87.022. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Marco Vichi, 73.370, Il nuovo venuto. 77.481, Perché dollari? 84.057, È tutta una follia. Numero di catalogo 87.033, durata 825 minuti.
Lisa Marklund, Linea di confine, edizione Marsilio 2014. Annika Bengtsson è da poco rientrata alla redazione di Stoccolma della Stampa della Sera, pronta ad affrontare una nuova inchiesta. In un sobborgo della capitale
è stato ritrovato il corpo dell'ennesima giovane madre accoltellata alle spalle, la quarta vittima in poco tempo. Mentre Annika è assorbita dalle indagini su quello che gli organi di informazione hanno deciso essere un serial killer, Thomas, il marito ritrovato, ora funzionario al Ministero della Giustizia, è a Nairobi per partecipare a un convegno. Un viaggio che si trasformerà nel peggiore degli incubi. L'intera delegazione viene sequestrata al confine tra Kenya e Somalia e i rapitori esigono un riscatto irragionevole. Per Annika comincia un periodo di trattative estenuanti. Nessun governo europeo sembra intenzionato a cedere alle folli richieste di un gruppo di ribelli dell'Africa orientale e gli ostaggi cominciano a cadere, giustiziati, uno dopo l'altro. Lisa Marklund, L-I-Z-A, M-A-R-K-L-U-N-D, 1962, giornalista e cofondatrice della casa editrice Pirat Forlaget, è l'autrice della serie poliziesca di Annika Bengtsson, un successo internazionale con 15 milioni di copie vendute in 30 paesi. Con il marito e i tre figli, vive tra la Svezia e la Spagna. Oltre che per i suoi libri e documentari, ha ricevuto diversi riconoscimenti per il suo impegno sociale. www.lisamarklund.com.
Numero di catalogo 87.033. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Lisa Marklund, 69.738, Delitto a Stoccolma, 70.393, Studio Sex, 85.212, Finché morte non ci separi, 85.215, Freddo Sud, 85.182, Il Lupo Rosso, 86.559, Happy Nation. Numero di catalogo 87.044, durata 692 minuti.
La donna in gabbia di Jussi Adler Olsen, Marsilio Editore, 2013. La voce distorta proviene da un altoparlante piazzato da qualche parte nel buio. Buon compleanno, Merete. Oggi sono 126 giorni che sei qui. E questo è il nostro regalo per te. Lasceremo la luce accesa per un anno, a meno che tu non sia capace di rispondere a una domanda. Perché ti abbiamo rinchiusa? A 5 anni dalla scomparsa della giovane parlamentare Merete Lingard, Karl Merck è a capo della sezione Q, il nuovo reparto speciale della polizia di Copenaghen per i casi irrisolti, e con l'aiuto del suo misterioso assistente siriano Assad, decide di riaprire le indagini. Primo episodio di una serie che ha venduto milioni di copie nel mondo, La donna in gabbia è una gara contro il tempo dal ritmo inesorabile, un thriller di grande tensione, con un'originale, trascinante vena comica che ha fatto di Jussi Adler Olsen il nuovo protagonista del giallo nordico. Jussi Adler Olsen, 1950. È il giallista danese più venduto nel mondo. I suoi libri saranno tradotti in 32 paesi e hanno conseguito importanti riconoscimenti internazionali.
Numero di catalogo 87.044. Numero di catalogo 87.050, durata 303 minuti.
Virginia Bramati, Meno 5 alla felicità, Mondadori 2014. Costanza Moretti, brillante giornalista in un giornale finanziario di New York, non dovrebbe farlo, e anche il suo capo, nonché amante, è molto contrariato. Ma lei ormai ha deciso. Per Natale torna in Italia a Verate. Sua mamma e sua sorella Eleonora le sembrano troppo strane al telefono e da quando, pochi mesi fa, il papà è morto, la gestione della mitica trattoria Moretti nel centro del paese è tutta nelle loro mani. Non è solo la preoccupazione, però, a indurla a partire. C'è qualcosa di molto più pressante. Una voce insistente che da qualche giorno la assilla, decisa a non tacere finché non avrà ottenuto ciò che vuole. Costanza quella voce la conosce bene, da sempre. È la voce di suo padre. Allucinazioni? Non si direbbe. Suo padre ha una missione segreta e lei dovrà aiutarlo a portarla a termine, entro 5 giorni, quelli che mancano al Natale. Approdata a Verate, toccherà a Costanza pensare a tutto. Sua madre ed Eleonora stanno lasciando andare la trattoria. Ormai servono solo il caffè e a pochi giorni dal Natale non hanno nemmeno messo mano alle decorazioni. La sola cosa di cui si sono occupate è stato allevare le solite 3 oche bianche destinate a essere cucinate per il pranzo. Ma hanno anche permesso a Nuccia, la dorata nipotina, di dar loro un nome e giocarci tutto il tempo fino a considerarle le sue migliori amiche. Ma c'è un'altra sgradita sorpresa che attende Costanza. La mamma ha affittato la stanza sopra la rimessa a un uomo di cui nulla si sa se non il nome, Andrei, e il fatto che, forse, lavora come muratore. Forse è estone e, sicuramente, è molto affascinante. Costanza è decisa a riprendersi la stanza mandando via l'uomo misterioso con l'aiuto di Max Bowser, fidanzato dell'amica Annalisa, detta Sassi, e si rimbocca le maniche per riuscire a far tutto. Ma molte sorprese ancora l'attendono nei 5 giorni che la separano dal Natale, e intanto la neve comincia a cadere. Virginia Bramati vive e lavora a Milano e assomiglia molto, per tenacia e simpatia, alla protagonista del suo primo romanzo, Tutta colpa della neve, e anche un po' di New York. Il libro, nato come successo del passaparola in rete, nella versione cartacea riveduta e corretta, è stato uno dei bestseller dell'inizio del 2014.
Numero di catalogo 87.050, durata 303 minuti. Numero di catalogo 87.051, durata 248 minuti.
Marco Sant'Agata, Come donna innamorata, Guanda 2015. Come si può continuare a scrivere quando la morte ti ha sottratto la tua musa? È questo l'interrogativo che l'8 giugno 1290 tormenta Dante Alighieri, giovane poeta ancora alla ricerca di una sua voce, davanti alle spoglie di Beatrice Portinari. Da quel momento tutto cambierà, la sua vita come la sua poesia. Percorrendo le strade di Firenze, Dante rievoca le vicissitudini di un amore segnato dal destino, il primo incontro e l'ultimo sguardo, la malia di una passione in virtù della quale ha avuto ispirazione e fama. È sgomento il giovane poeta e smarrito, ma la sorte gli riserva altri strali. Mentre le trame della politica fiorentina minacciano dapprima i suoi affetti, dal rapporto con la moglie Gemma all'amicizia fraterna con Guido Cavalcanti e poi la sua stessa vita, Dante Alighieri fa i conti con le tentazioni del potere e la ferita del tradimento, con l'aspirazione alla gloria letteraria e il timore di non riuscire a comporre il suo capolavoro. È un Dante intimo, rivelato nella sua fragilità, ma anche nella potenza della sua visione del mondo, quello che Marco Sant'Agata mette in scena in un romanzo che restituisce le atmosfere, le parole, le inquietudini di un medioevo vivido e vicino. Il sommo poeta in tutta la sua umanità, lacerato dall'amore, tormentato dall'ambizione, ardentemente contemporaneo. Marco Sant'Agata, Zocca, 1947, è uno scrittore, critico letterario e docente universitario italiano, vincitore nel 2003 del premio Campiello con Il maestro dei Santi Pallidi e nel 2006 del premio Stresa di narrativa con L'amore in sé, entrambi pubblicati da Guanda. Tra i suoi numerosi romanzi e saggi ricordiamo Papà non era comunista, il suo esordio pubblicato da Guanda nel 1996, e Voglio una vita come la mia, Guanda, 2008. Marco Sant'Agata è anche il curatore delle opere di Dante nell'edizione Meridiani Mondadori ed è l'autore della biografia Dante, il romanzo della sua vita, Mondadori, 2012, premio Comisso, 2013.
Numero di catalogo 87.051. Numero di catalogo 87.053. Durata 242 minuti.
Paolo Legrenzi. 6 esercizi facili per allenare la mente. Raffaello Cortina Editore, 2015. Un mattone pesa 1 chilo più mezzo mattone. Quanto pesa il mattone? Provate a presentare questo indovinello ai vostri amici. Per la maggioranza delle persone non sono sufficienti 3 minuti per risolverlo. E alcuni non ne vengono neppure a capo e rinunciano. Il libro contiene 6 di questi divertenti esercizi per allenare la mente. L'allenamento consiste nel superare le risposte che ci vengono subito in mente e che sono sbagliate per pensare un po' più a fondo, come si fa in palestra quando si esercitano i muscoli che abitualmente non si usano. La mente umana ha dei limiti e funziona in modo da innescare degli errori sistematici. Gli esercizi proposti dall'autore stanano questi errori e ci permettono di superarli, aiutandoci anche ad affrontare in modo più consapevole i problemi che incontriamo nella vita quotidiana. Paolo Legrenzi è professore emerito di psicologia presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. Collabora con il quotidiano La Repubblica e ha pubblicato, tra gli altri, Neuromania, con Umiltà, Bologna, 2009, Oxford, 2011.
Numero di catalogo 87.053. Numero di catalogo 87.056, durata 908 minuti. Ferruccio Pinotti e Stefano Santachiara. I panni sporchi della sinistra. I segreti di Napolitano e gli affari del PD. Edizione Chiare Lettere, 2013. C'era una volta una sinistra seria, inattaccabile, affidabile, comunista ma per bene. Il paradigma è saltato. Ed è ora di guardare in faccia la realtà per quella che è veramente. Anche la sinistra ruba, inquina, specula. Anche la sinistra fa affari sporchi e attacca la magistratura. Banche, sanità, cooperative, fondazioni, amministrazioni locali e regionali, scandali ed inchieste hanno travolto la classe dirigente che avrebbe dovuto trasformare l'Italia in un paese normale. Persino roccaforti rosse come l'Emilia sono crollate, investite da accuse di connivenza con mafia e 'ndrangheta. Al posto dell'ideologia, il denaro, l'interesse individuale, il puro potere. Ecco gli scandali del Monte dei Paschi, la scalata alla BNL, la bicamerale, la legge del comunista Sposetti che ha arricchito i partiti,
la metamorfosi di Violante, i soldi dell'Ilva, le accuse di Tangenti a Penati, le convergenze con la destra in materia di giustizia. Non serve vincere le elezioni se la gestione del potere e le ricette economiche rimangono uguali a quelle degli avversari berlusconiani. Fatti, non solo parole, dal nord al sud, città per città, regione per regione. Il quadro è inquietante, più che sufficiente a fotografare una malattia per la quale non sembra esserci una terapia efficace e che, come un virus inarrestabile, non risparmia nemmeno il nostro capo dello Stato, ultimo difensore di questo sistema, del quale qui si svela per la prima volta la complessa storia politica, ricca di retroscena inediti. Ferruccio Pinotti è autore di molti libri inchiesta che hanno smascherato le trame e gli interessi dei poteri forti. Lavora al Corriere della Sera e ha scritto per Micromega, L'Espresso, Il Sole 24 Ore, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano. Tra i suoi libri più importanti vanno ricordati Poteri Forti, Burr 2005, Opus Dei Segreta, Burr 2006, Fratelli d'Italia, Burr 2007, Colletti Sporchi, con Luca Tescaroli, Burr 2008, L'Unto del Signore, con Udo Gümpel, Burr 2009, Finanza Cattolica, Ponte alle Grazie, 2011, Vaticano Massone, con Giacomo Galeazzi, PM 2013. Con Chiare Lettere ha pubblicato La Lobby di Dio, 2010, e Wojtyła Segreto, con Giacomo Galeazzi, 2011. Stefano Santachiara, giornalista d'inchiesta, dal 2009 corrispondente del Fatto Quotidiano, dalle cui colonne ha svelato il primo caso accertato di rapporti tra 'Ndrangheta e PD al nord nel comune appenninico di Serra Mazzoni, una vicenda poi ripresa da Report. Numero di catalogo 87.056. Numero di catalogo 87.057, durata 434 minuti.
Gail Tsemach Lemon, La piccola sarta di Kabul, Sperling e Kupfer, 2011. Afghanistan, settembre 1996. Quando il regime talebano si installa a Kabul, Camila è solo una ragazza. Ancora non sa che di lì a poco il terrore si impadronirà delle strade e la nuova dittatura, crudele e spietata, negherà qualsiasi diritto alle donne. La città si trova all'improvviso catapultata in un nuovo medioevo, in cui lo sguardo del regime sorveglia severo ogni angolo, imponendo il burka, mozzando le mani ai ladri e non risparmiando la violenza nemmeno ai ragazzini. Il padre e un fratello di Camila sono costretti a rifugiarsi al nord e, come loro, molti pensano che la fuga sia l'unica soluzione. Ma non Camila, che rimane insieme con le sorelle. Sceglie così di non arrendersi e sfidare il regime per mantenere la sua famiglia, aprendo una piccola sartoria clandestina. Una straordinaria storia vera di solidarietà e resistenza di fronte alla disperazione, che racconta come la forza delle donne possa davvero cambiare il mondo. Gail Tsemach Lemon, Gail, G-A-Y-L-E, Tsemach, T-Z-E-M-A-C-H, Lemon, L-E-M-M-O-N. Giornalista, ha lavorato per quasi 10 anni come produttrice presso la ABC News Political Unit. Dopo aver conseguito l'MBA a Harvard, ha cominciato a occuparsi di donne imprenditrici nei paesi in guerra. I suoi articoli sono comparsi su numerose testate, fra cui New York Times, Financial Times e CNN.com. Collabora con alcune associazioni che difendono i diritti delle donne ed è membro dell'International Center for Research on Women e di Vital Voices. Vive a Los Angeles. www.gaillemon.com.
Numero di catalogo 87057. Numero di catalogo 87096, durata 868 minuti.
Tomás Eloy Martínez, Santa Evita, Sur, 2013. Pubblicato in oltre 60 paesi, Santa Evita è il romanzo più tradotto della storia della letteratura argentina. Basato sulla leggendaria figura di Eva Perón, il romanzo inizia là dove finisce la vita della sua protagonista. Mentre ripercorriamo a ritroso la vicenda della piccola sgraziata attricetta di provincia che fece innamorare prima il presidente della Repubblica Argentina e poi l'intera nazione, siamo stregati dall'avventurosa vita post-mortem del suo corpo. Affidato da Perón alle cure di un imbalsamatore cui spetta il compito di renderlo immortale, moltiplicato in più esemplari per sottrarlo a macabri tentativi di rapimento, trasferito, nascosto, ricercato addirittura dai servizi segreti e infine idolatrato, reso mitico dall'aura di santità che emana la leggenda di Evita.
Tomás Eloy Martínez. Tomás. T-O-M-A-S, Eloy, E-L-O-Y, Martinez, M-A-R-T-I-N-E-Z. 1934-2010, uno dei più celebrati scrittori e giornalisti argentini contemporanei, ha pubblicato una decina di libri di inchiesta e 7 romanzi, tra cui Il romanzo di Perón, 1985, e Il volo della regina, 2002.
Numero di catalogo 87096. Numero di catalogo 87103. Durata 418 minuti.
Valeria Angela Conti, Una crociera sui tacchi, edizioni Book Salad 2013.
Io sono Lorenzo. Io sono Bianca, rispose lei cercando di darsi un tono nonostante l'imbarazzo che provava. Grazie ancora per... ma lui la interruppe. Per il taxi? Lo so, è difficile fermarne uno a New York. Rise ancora e Bianca rise di cuore con lui. «Beh, anche», rispose con un filo di voce, mentre il taxi scivolava nel buio. In quel momento si accorse che non stava pensando ad Alec da un bel po' e sorrise. Valeria Angela Conti nasce nel 1981 a Reggio Calabria, dove completa gli studi classici e si laurea in giurisprudenza, abilitandosi poi a pieni voti alla professione forense. Ha lavorato per breve tempo presso uno studio legale, fin quando il ruolo di mamma ha preso il sopravvento, lasciandole spazio per dedicarsi alle sue passioni, in particolare alla narrativa. L'amore per la scrittura, che covava da tempo e si traduceva in poesie e brevi racconti, è sfociato nel suo primo libro L'amore è dolce, pubblicato nel 2013, opera divertente e colorata da un pizzico di mistero. È seguito Una crociera sui tacchi, Ti presento il mio ex in attesa di pubblicazione, mentre attualmente sta lavorando al suo quarto romanzo, che parla, come sempre, d'amore e di mistero.
Numero di catalogo 87103. Numero di catalogo 87.145. Durata 541 minuti.
A cura di Riccardo Cucchi. Clamoroso Alcibali. Tutto il calcio minuto per minuto. Quando la radio diventa storia. Edizioni Minerva 2010. Tutto il calcio minuto per minuto, la più popolare trasmissione radiofonica della RAI, il 10 gennaio scorso ha compiuto i suoi primi 50 anni. Un compleanno importante per la storia della radiofonia e del nostro paese. L'occasione per rievocare e risvegliare le emozioni che questo programma di successo, nato grazie all'intuizione brillante e lungimirante di Guglielmo Moretti, capo del pool sportivo, Sergio Zavoli, all'epoca responsabile della redazione radiocronache della RAI, e Roberto Bortoluzzi, che di tutto il calcio fu l'ideale padrone di casa per 27 anni, prima di lasciare il testimone nelle mani prima di Massimo De Luca, poi di Alfredo Provenzali, ha saputo regalare a milioni di radioascoltatori. E che ancora regala, mezzo secolo dopo. Nomi che riaccendono il ricordo e la fantasia dei tifosi. Nicolò Carosio, capostipite in assoluto delle prime radiocronache di calcio. Enrico Ameri, Sandro Ciotti, Claudio Ferretti, Ezio Luzzi. Personaggi che si sono impressi con la bravura, la voce e la loro spiccata personalità nei timpani e nel cuore degli italiani, sempre più fedeli al rito consolidato della domenica pomeriggio. Rito che negli anni Sessanta vedeva come protagonista pressoché indiscussa la radio, mezzo di comunicazione tra i più immediati, che con l'avvento della televisione e delle tecnologie sempre più sofisticate ha dovuto raccogliere una sfida importante per continuare a stare al passo con i tempi. E dunque Riccardo Cucchi, Bruno Gentili, Giulio Delfino, Tonino Raffa, Emanuele Dotto, Giuseppe Bisantis, Filippo Corsini, Francesco Repice e molti, molti altri che, rubando il mestiere ai vecchi maestri, hanno portato avanti la bandiera di una trasmissione unica, che non somiglia a nessun'altra. Attraverso le voci e le memorie di grandi giornalisti di allora e di oggi, con questo libro si vuole ripercorrere la storia di un programma, dei suoi attori principali e secondari, ma al contempo la storia di un paese e del suo costume attraverso 50 anni di calcio e di fede sportiva. E allora, mettiamoci comodi. Gentili ascoltatori, buon pomeriggio. I campi collegati sono, al microfono, i colleghi. Via con i risultati dei primi tempi. Con la radio è così. Chiudi gli occhi e vivi sognando la partita, trasportato dalla corrente di una voce ormai amica e... Scusa, scusa, Ameri. Scusa, Ciotti, il Milan è passato in vantaggio. E allora l'adrenalina entra in circolo e sì, può accadere che si sia testimoni, in diretta, di un risultato inaspettato, incredibile, di un autentico, clamoroso Alcibali. Riccardo Cucchi, nato a Roma, è laureato in lettere. Assunto in RAI per concorso nel 1979, ha iniziato a far parte del gruppo dei radiocronisti di Tutto il Calcio nel 1981. Erano ancora i tempi di Ameri e Ciotti. Inviato speciale nel 1990, dal 94 è diventato prima voce della storica trasmissione e della nazionale. Ha raccontato per Radio 1 sei mondiali e sette olimpiadi. Nel 92 e nel 93 è stato anche telecronista di atletica leggera, sport che ha seguito per la radio dal 1988. Tra le discipline sportive, delle quali è stato specialista, la scherma, il canottaggio, il basket e la pallavolo. Dal 2007 è caporedattore sport del giornale Radio Rai.
Numero di catalogo 87.145. Numero di catalogo 87.169, durata 1.182 minuti.
Sophie Hanna. Non l'ho mai detto. Garzanti, 2014. Amber Heardon è una madre perfetta. Nessuno meglio di lei sa prendersi cura di Dinah e Noni. Due bambine adorabili, anche loro perfette. Le figlie che ogni madre vorrebbe per sé. Ma non sono sue. Dinah e Noni sono figlie di Sharon, la migliore amica di Amber, morta un anno prima nell'incendio doloso della sua casa. A lei, Amber, aveva fatto una promessa: prendersi cura di loro, amarle come una madre. Quando Amber decide di rivolgersi ad una terapeuta per risolvere il problema d'insonnia che la tormenta da qualche mese, è sfiduciata e scettica. Non si aspetta nulla. Non si aspetta di sussurrare durante l'ipnosi una frase sconnessa e apparentemente insensata che la collega alla morte di Sharon. Quelle poche, fatali parole non significano niente per lei, ma sconvolgono la sua esistenza. La costringono ad abbandonare una vita che non lascia mai spazio al dubbio e a chiedersi chi è veramente. Una madre perfetta o un'assassina inconsapevole e spietata? La risposta è celata in un mondo fatto di ombre e silenzi, in cui la forza di un trauma antico torna a vivere nel presente. Un mondo che ben presto sfugge al controllo di Amber, sospesa fra conscio e inconscio, colpa e innocenza. Eppure la soluzione va trovata subito, perché due ore dopo la polizia ferma Amber sospettandola di omicidio. Ricercare la verità per il detective Simon Waterhouse e sua moglie, Charlie Zeller, è come calarsi in un pozzo oscuro, dove si nascondono i segreti sepolti della famiglia di Amber. E la luce in cima è sempre più distante e deformata da un caleidoscopio che distorce l'amore in gelosia, la rabbia in odio, il risentimento in vendetta, fino a che il buio inghiottirà ogni cosa. I libri di Sophie Hannah sono sempre più amati dal pubblico. A pochi giorni dalla pubblicazione, Non l'ho mai detto è balzato in cima alle classifiche, meritando il plauso di lettori e stampa. Mai come ora, la regina del thriller psicologico inglese ci mostra come, dell'animo umano, non si possa dare un ritratto univoco, come la natura dell'uomo non offra appigli sicuri, soprattutto quando si tratta di decidere tra bene e male. Sophie Hannah vive a Cambridge con il marito e i due figli. I suoi romanzi, editi in 16 paesi, sono sempre al vertice delle classifiche a poche settimane dall'uscita. Con Garzanti ha pubblicato anche «Non è mia figlia», «Non è lui», «Non ti credo», «Non è un gioco», «La culla buia» e «Non è come pensi».
Numero di catalogo 87.169, durata 1.182 minuti. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Sophie Hannah. 80.622. Non ti credo. 81.761. Non è lui. 85.993. Tre stanze per un delitto. Numero di catalogo 87.199, durata 291 minuti.
Elettra Daphne Infante e Fabio Bartoli. Vita da cartoni, una microguida al cinema d'animazione. Tunuè, editori dell'immaginario, 2012. L'animazione ha conosciuto nell'ultimo ventennio uno sviluppo mondiale, senza precedenti, e ha colonizzato sia i palinsesti televisivi, sia le sale cinematografiche con opere di culto o dal largo riscontro, diventando uno dei principali motori dell'immaginario contemporaneo. Oltre alle grandi scuole, americana, giapponese ed europea, anche l'Italia vanta una lunga tradizione ricca di vicende, persone e testimonianze in grado di emozionare appassionati grandi e piccini. Elettra Daphne Infante vive a Roma, dove lavora alla RAI come regista di diverse trasmissioni. Inoltre è scrittrice e sceneggiatrice. Nel 2009 è ufficialmente in concorso al David di Donatello nella sezione cortometraggi con Solitudini e nel 2011 nella sezione documentari con Vita da cartoni. Fabio Bartoli è laureato in Scienze della Comunicazione, ha pubblicato articoli su Micromega, Antrocom, Manga Accademica, Mecademia. Per Tunué è anche autore di Manga Scienza e Vado, Tokyo e Torno. Ha realizzato il DVD Cartoon Village 2008 e ha partecipato alla realizzazione di alcuni contenuti per l'emittente Current TV.
Numero di catalogo 87.199. Numero di catalogo 87.210, durata 539 minuti.
Abby Glines, The Vincent Brothers, Oscar Mondadori, 2013. Sawyer ha il cuore a pezzi. La sua ragazza, Ashton, con cui è stato per 3 anni, si è messa con il cugino Bo. In più è venuto alla luce un indicibile segreto familiare che ha sconvolto tutti gli equilibri. E a complicare le cose è arrivata in città Lana, la cugina di Ashton, che desidererebbe avere non solo i suoi ottimi voti, il suo corpo perfetto, la sua popolarità, ma anche il suo ragazzo. Da sempre innamorata di Sawyer, la ragazza acqua e sapone di un tempo è ora sempre più audace e provocante. È bella da lasciare senza respiro. Sawyer cerca la sua compagnia per far ingelosire Ashton, ma grazie a questo gioco stuzzicante scopre in Lana un'esplosiva sensualità e un'inaspettata sintonia. Riuscirà a far dimenticare al ragazzo perfetto la sua prima fiamma? E Ashton e Bo potranno finalmente costruire una vita insieme? L'estate prima dell'inizio del college è destinata a diventare la stagione più emozionante e calda della loro vita.
Numero di catalogo 87.210. Numero di catalogo 87.240, durata 1.125 minuti.
Pino Cacucci, Un po' per amore, un po' per rabbia. Feltrinelli, 2008. Pino Cacucci e i suoi eroi, i suoi ribelli, i suoi vagabondaggi per il mondo, il suo occhio acceso sull'ingiustizia. Sono 20 anni che scrive Un po' per amore, un po' per rabbia. Questo libro raccoglie appunti, reportage, ritratti, invettive e un racconto inedito. 20 anni di lavoro. Sono pagine in cui c'è l'amore per il mondo per i disperati, per i combattenti, per le idee, per i paesaggi e qualche volta per la sua città. Una Bologna smascherata e scalfita da un beffardo sorriso. Sono pagine in cui c'è la rabbia per i guasti della società civile e politica, per i paradossi della realtà sociale, per le ferite non chiuse della storia. Come da un fittissimo Moleschine, Cacucci evoca i personaggi che più ha amato. Ci mette a parte di incontri magici, Fellini e Castaneda, ci racconta di isole e paesi italiani come fossero esotici e del suo Messico come fosse casa nostra. Questo non è un libro comune. È un patrimonio messo in comune. È una confessione in pubblico. È un appuntamento nel deserto a condividere l'urgenza e l'emergenza del mondo. Pino Cacucci, nato nel 1955, ha pubblicato Outland Rock, Transeuropa 1988, ora in Universale Economica Feltrinelli 2007, Puerto Escondido, Interno Giallo 1990, poi Mondadori, da cui Gabriele Salvatores ha tratto il film omonimo, la biografia di Tina Modotti, Tina, Interno Giallo 1991 Feltrinelli 2005, Sant'Isidro Football, Granata Press 1991 Feltrinelli 1996, da cui Alessandro Cappelletti ha tratto il film Viva Sant'Isidro con Diego Abatantuomo, Forfora, Granata Press 1993, poi ampliato in Forfora e altre sventure, Feltrinelli 1997. In ogni caso nessun rimorso, Longanesi 1994, Feltrinelli 2001. La polvere del Messico, Mondadori 1992, Feltrinelli 1996-2004. Camminando, incontri di un viandante, Feltrinelli 1996, premio Terra Città di Palermo. Demasiado Corazon, Feltrinelli 1999, premio Giorgio Scerbanenko del Noir in Festival di Courmayeur. Punti di fuga, Mondadori 1992, Feltrinelli 2000. Ribelli, Feltrinelli 2001, premio speciale della giuria Fiesole Narrativa. Gracias, Messico, Feltrinelli 2001. Mastruzzi indaga, Feltrinelli 2002. Oltre torrente, Feltrinelli 2003, finalista premio Paolo Volponi. Naui, Feltrinelli 2005. Sempre per Feltrinelli ha curato Latinoamericana di Ernesto Che Guevara e Alberto Granado, 1993, e Io Marcos, il nuovo Zapata racconta, 1995.
Numero di catalogo 87.240. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Pino Cacucci, 70.641. Demasiado Corazon, 77.440. Nahui, 83.857. Nessuno può portarti un fiore. Numero di catalogo 87.244, durata 401 minuto.
Sergio Calzone, Vacanze di Pasqua, Edisco 2013. Vacanze di Pasqua ci porta in un angolo molto particolare d'Italia, l'isola di Marettimo nelle Egadi. Qui un ragazzo della vicina Favignana trascorre il periodo di vacanza pasquale e viene coinvolto insieme a una ragazzina tutta pepe in una graduale scoperta di ciò che queste coste possono ancora rappresentare per la salvaguardia degli animali in via di estinzione e più in generale per la difesa dell'ambiente e non soltanto quello marino. I due si troveranno coinvolti in movimentate avventure per terra e per mare, aiutati di volta in volta dai biologi marini del locale osservatorio, dal padre di lei e in seguito dall'intera opinione pubblica dell'isola, riuscendo alla fine a tutelare un animale, la foca monaca, che nessuno di loro, tranne gli specialisti, avrebbe mai osato immaginare di poter vedere di persona e libero nel mare. E poi tanta collaborazione tra i due li spingerà a frequentarsi con assiduità, tanto che da cosa nascerà cosa. Il verbo leggere non sopporta l'imperativo, avversione che condivide con alcuni altri verbi, il verbo amare e il verbo sognare. Daniel Pennac.
Numero di catalogo 87.244. Numero di catalogo 87.325, durata 216 minuti.
A cura di Aldo Ferrari, La Russia degli Zar, edizioni RCS Media Group 2015. La Russia è sempre stata un mondo a sé, fiera della sua alterità di cultura e di storia rispetto all'Occidente, con il quale ha rifiutato qualsiasi tentativo di omologazione, come pure la condivisione di un destino comune. Il suo connotato nell'era degli zar è stato caratterizzato dall'assolutismo monarchico, dalla fusione totale del potere dello Stato con l'ortodossia religiosa e dalla missione di grande madre universale del mondo slavo. I rapporti con l'Ovest sono sempre stati improntati a reciproca diffidenza, anche nei momenti delle alleanze e delle iniziative comuni. È una grande potenza e una grande civiltà, demonizzata e divinizzata nell'opinione occidentale a seconda dei problemi interni e delle aspirazioni della nostra società nei suoi diversi momenti storici. Aldo Ferrari insegna lingua e letteratura armena, storia della cultura russa e storia del Caucaso e dell'Asia centrale presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. Per l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, ISPI, di Milano, dirige il programma di ricerca su Russia, Caucaso e Asia centrale. È presidente dell'Associazione per lo Studio in Italia dell'Asia Centrale e del Caucaso, ASIAC. Tra le sue pubblicazioni principali, Alla frontiera dell'impero, Gli armeni in Russia, 1801-1917, Mimesis, Milano, 2000, La foresta e la steppa, il mito dell'Eurasia nella cultura russa, Libri Schweiwiller, Milano, 2003, La Rarat e la Gru, Studi sulla storia e la cultura degli armeni, Mimesis, Milano, 2003. Il Caucaso, popoli e conflitti di una frontiera europea. Edizioni Lavoro, Roma, 2005. Breve storia del Caucaso, Carocci, Roma, 2007. In cerca di un regno, profezia, nobiltà e monarchia in Armenia tra 700 e 800, Mimesis, Milano, 2011. Il grande paese, Studi sulla storia e la cultura russa. Mimesis, Milano, 2012. Quando il Caucaso incontrò la Russia. Guerini e associati, Milano, 2015.
Numero di catalogo 87.325. Numero di catalogo 87.363, durata 213 minuti.
A cura di Vittorio Beonio Brocchieri, Il Settecento e la Rivoluzione Industriale, edizioni RCS Media Group 2015. La Rivoluzione Industriale rappresentò l'inizio di una profonda trasformazione incruenta dell'Europa e della posizione dell'individuo nello scenario socio-politico-economico. Ribaltò la gerarchia dei valori tradizionali, mettendo al primo posto il lavoro, la produzione, i capitali, la finanza. Valori che si avviarono a diventare determinanti per il potere o la debolezza di una nazione, più delle guerre, come era avvenuto fino a quel momento. Nello stesso tempo pose le questioni, destinate a divenire sempre più cruciali, relative alla forza lavoro e al suo sfruttamento indiscriminato, alle condizioni di salute nelle fabbriche e nelle città. Questioni che avrebbero caratterizzato i movimenti operai dell'Ottocento, la nascita del socialismo e poi del comunismo. Si trattò davvero di una rivoluzione lunga e silenziosa che avrebbe cambiato il volto dell'Occidente. Vittorio Beonio Brocchieri ha studiato all'Università di Pavia e all'École des Hautes Études en Sciences Sociales e HESS di Parigi. Attualmente insegna storia moderna presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi della Calabria. I suoi interessi di ricerca sono rivolti alla storia economica e sociale dell'età moderna, alla storia delle idee e alla world history. A questi argomenti ha dedicato diversi saggi, articoli e i volumi Storie globali, Enciclomedia, Milano, 2011, e Celti e Germani, La nazione e i suoi antenati, Enciclomedia, Milano, 2013.
Numero di catalogo 87.363.
numero di catalogo 87.399, durata 212 minuti.
A cura di Guido Abbattista, La rivoluzione americana. Edizioni RCS Media Group 2015. La rivoluzione americana, nata dalle proteste contro l'imposizione di tasse a esclusivo beneficio dell'Inghilterra, ebbe in realtà forti connotati ideologici e politici che portarono alla creazione della prima repubblica della storia dopo quella ateniese. I principi a cui si ispirò e che furono codificati nella Costituzione si basarono sul diritto naturale di ogni individuo alla felicità e al perseguimento dei propri ideali e interessi, senza interferenze da parte dello Stato, sulla tolleranza religiosa, su un governo autorevole e rappresentativo eletto dal popolo, ma non del popolo, e soprattutto sulla separazione dei tre poteri e sul loro controllo attraverso un sistema di contrappesi volto a impedire qualsiasi eccesso. L'esperienza americana avrebbe influito fortemente sulla rivoluzione francese e sulle lotte per l'indipendenza degli altri territori del Nuovo Mondo dal colonialismo europeo. Guido Abbattista è docente di storia moderna all'Università di Trieste. Si occupa di storia politica e culturale della Gran Bretagna e del Nord America nel secolo XVIII e di rapporti tra cultura europea e mondi asiatici, India e Cina, all'epoca dell'espansione coloniale e dell'imperialismo. Più recentemente ha studiato la storia culturale del colonialismo e dell'antropologia attraverso le grandi esposizioni internazionali e universali, analizzando in particolare il fenomeno delle esposizioni umane, a cui ha dedicato il volume Umanità in mostra. Edizioni Università di Trieste, Trieste 2013, e saggi nel volume da lui diretto Moving Bodies, Displaying Nations, Race and Gender in World Expositions, 19th to 21st Century. Edizioni Università di Trieste, Trieste 2014.
Numero di catalogo 87.399. Numero di catalogo 87.608, durata 593 minuti.
Kent Aruf, Canto della pianura. Traduzione di Fabio Cremonesi. NN Edizioni 2015. Mi sembra una follia andare a vivere laggiù con due vecchi. È vero, disse Maggie, ma questi sono tempi folli. Certe volte penso che non ci siano mai stati tempi più folli di questi. Con Canto della pianura si torna a Holt, dove Tom Guthrie insegna storia al liceo e da solo si occupa dei due figli piccoli, mentre la moglie passa le sue giornate al buio, chiusa in una stanza. Intanto Victoria Rubidoux, a 16 anni, scopre di essere incinta. Quando la madre la caccia di casa, la ragazza chiede aiuto a un insegnante della scuola, Maggie Jones, e la sua storia si lega a quella dei vecchi fratelli MacFarron, che da sempre vivono in solitudine, dedicandosi all'allevamento di mucche e giumente. Come in Benedizione, le vite dei personaggi di Holt si intrecciano le une alle altre in un racconto corale di dignità, di rimpianti e d'amore. In particolare, in questo libro, Kent Aruf rivolge la sua parola attenta e misurata al cominciare della vita e ce la consegna come una gemma, pietra dura, sfaccettata e preziosa, ma anche delicato germoglio. Kent Aruf, K-E-N-T, H-A-R-U-F, 1943-2014. È stato uno dei più apprezzati scrittori americani. ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui il Whiting Foundation Award e una menzione speciale alla Penn Hemingway Foundation. Con il romanzo Canto della pianura è stato finalista al National Book Award, al Los Angeles Times Book Prize e al New Yorker Book Award. Dopo Benedizione, che è stato finalista al Folio Prize, nel 2016 NN pubblicherà l'ultimo capitolo della trilogia della pianura, Crepuscolo, e infine il suo ultimo capolavoro, anch'esso ambientato nella cittadina di Holt, Le nostre anime di notte. Fabio Cremonesi. Studi di storia dell'arte medievale, un passato da dirigente in una multinazionale delle telecomunicazioni e da editore, oggi si dedica alla traduzione a tempo pieno. Traduce da tedesco, inglese, spagnolo, catalano.
Numero di catalogo 87608. Numero di catalogo 87621, durata 183 minuti.
Antonia Arslan, Il rumore delle perle di legno. Edizione Rizzoli, 2015. I ricordi usciti dalle loro scatole dilagano nel cuore e prendono possesso della mente. Così, guardando il cortile dalla finestra, una donna torna bambina. Lì a Padova, dentro e fuori da quella casa, Antonia per la prima volta ha ascoltato il nonno Yervant raccontare le storie vitali e poi tragiche dei suoi fratelli armeni. Lì ha vissuto gli anni della guerra, con le bombe dell'aereo Pippo e i tedeschi in città, ma sempre insieme alla mamma Vittoria, lunatica e bellissima, che infilò un maialino sotto il cappotto fingendosi incinta per nasconderlo ai nazisti, e al nonno, che la tenne con sé a chiacchierare al buio, durante l'ultimo bombardamento nel 1945. I ricordi della bambina invecchiata si spalancano avventurosi e intimi e ci conducono verso altri luoghi dell'infanzia, costellati da figure umanissime. Ma ci portano anche al cuore di un periodo cruciale per l'Italia tutta, la guerra, la sua fine, gli anni 50 e 60. E poi gli amori della protagonista e i suoi viaggi in Grecia, i racconti di un'Armenia che ha messo radici in lei, ma soprattutto la scoperta dei libri e del loro prodigioso potere. Dopo La masseria delle allodole e La strada di Smirne, queste sono le note, modulate dalla penna sapiente di Antonia Arslan, di un libro che è una sinfonia sulla memoria e sulla passione per le storie, porte sempre aperte verso il quotidiano degli altri, con colori infiniti e trame sempre uguali. Antonia Arslan, padovana di origine armena, ha insegnato letteratura italiana moderna e contemporanea all'università. È autrice di saggi sulla narrativa popolare ed appendice e sulle scrittrici italiane dell'Ottocento, Dame, Droga e Galline, Dame, Galline e Regine. E ha tradotto il grande poeta armeno Daniel Varouyan. Per Rizzoli ha pubblicato nel 2004 il bestseller La masseria delle allodole, tradotto in 20 lingue e diventato un film dei fratelli Taviani. Nel 2009 il seguito, La strada di Smirne, e nel 2010 Ishtar 2, Cronache dal mio risveglio, sulla sua esperienza nel tunnel del coma. Gli altri suoi libri sono Il cortile dei girasoli parlanti, 2011, Il libro di Mash, 2012, e I racconti del calendario dell'avvento, 2013. Questo romanzo è il nuovo atteso capitolo della serie armena.
Numero di catalogo 87621. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Antonia Arslan. 73837. La masseria delle allodole. 83786. Il cortile dei girasoli parlanti. 87175. Il libro di Mush.
Thank you.
Numero di catalogo 87.631, durata 549 minuti. La ragazza nella nebbia, romanzo di Donato Carrisi, editore Longanesi 2015. La giustizia non fa ascolti, la giustizia non interessa a nessuno, la gente vuole un mostro e io le do quello che vuole. La notte in cui tutto cambia per sempre è una notte di ghiaccio e nebbia a Davshaw, un paese rintanato in una valle profonda fra le ombre delle Alpi. Forse è stata proprio colpa della nebbia se l'auto dell'agente speciale Vogel è finita in un fosso, un banale incidente. Vogel è illeso, ma sotto shock. Non ricorda perché è lì e come ci è arrivato. Eppure una cosa è certa. L'agente speciale Vogel dovrebbe trovarsi da tutt'altra parte, lontano da Davshaw. Infatti sono ormai passati 2 mesi da quando una ragazzina del paese è scomparsa nella nebbia. 2 mesi da quando Vogel si è occupato di quello che da semplice caso di allontanamento volontario si è trasformato prima in un caso di rapimento e da lì in un colossale caso mediatico. Perché è questa la specialità di Vogel. Non gli interessa nulla del DNA. Non sa che farsene dei rilevamenti della scientifica, però in una cosa insuperabile: manovrare i media, attirare le telecamere, conquistare le prime pagine, ottenere sempre più fondi per l'indagine grazie all'attenzione e alle pressioni del pubblico a casa, santificare la vittima e alla fine scovare il mostro e sbatterlo in galera. Questo è il suo gioco e questa è la sua firma. Perché ci vuole uno come lui, privo di scrupoli, sicuro dei propri metodi, per far sì che un crimine riceva ciò che realmente gli spetta, non tanto una soluzione quanto un audience. Sono passati 2 mesi da tutto questo e l'agente speciale Vogel dovrebbe essere lontano ormai da quelle montagne inospitali. Ma allora, cosa ci fa ancora lì? Perché quell'incidente? Ma soprattutto, visto che è illeso, a chi appartiene il sangue che ha sui vestiti? Donato Carrisi ci ammalia con una storia scritta di getto, senza più il giorno e la notte, un romanzo che si imprime con forza nei nostri cuori e sfida le nostre paure. Donato Carrisi è nato nel 1973 a Martina Franca e vive a Roma. Dopo aver studiato giurisprudenza, si è specializzato in criminologia e scienza del comportamento. È sceneggiatore di serie televisive e per il cinema. È una firma del Corriere della Sera ed è l'autore dei romanzi bestseller internazionali Il Suggeritore, Il Tribunale delle Anime, La Donna dei Fiori di Carta, L'Ipotesi del Male e Il Cacciatore del Buio, tutti pubblicati da Longanesi. Breve storia di un grande successo. Gennaio 2009. Esce in Italia Il Suggeritore, il romanzo d'esordio italiano che cambia le regole fissate dai grandi maestri internazionali del genere. Autunno 2009. Dopo aver vinto il premio Bancarella ed essere rimasto più di 30 settimane in classifica, Il Suggeritore diventa un fenomeno editoriale in tutto il mondo. Esce in 23 paesi e sale ai vertici delle classifiche in Francia, Germania, Spagna ed Inghilterra. Carrisi diventa l'autore italiano di thriller più venduto nel mondo. Estate 2011. Esce Il Tribunale delle Anime, ambientato in una Roma misteriosa e inedita, e raggiunge immediatamente la vetta delle classifiche. Autunno 2011. Il Suggeritore vince il Prix Polar e il Prix Livre de Poche, il più importante premio dei lettori in Francia. Nel frattempo, il romanzo ha venduto oltre 1 milione di copie nel mondo. Primavera 2013. Mila Vasquez, la protagonista del Suggeritore, torna nel romanzo bestseller L'Ipotesi del Male. Autunno 2014. Esce Il Cacciatore del Buio, seguito del Tribunale delle Anime, e in poche settimane raggiunge le 7 edizioni. Novembre 2015. esce l'attesissimo nuovo romanzo La ragazza nella nebbia. Numero di catalogo 87.631. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Donato Carrisi, 80.800, Il suggeritore. 83.059, Il tribunale delle anime. 84.316, La donna dei fiori di carta. 84.899, L'ipotesi del male. Numero di catalogo 87.714, durata 257 minuti.
Tommaso Pincio, Panorama, NN Editore 2015. Ottavio Tondi non ha mai incontrato Ligeia Tissot. Si sono scritti messaggi per 4 anni sui social network Panorama. L'ha vista in foto e ha passato un'infinità di ore a guardare il suo letto disfatto. Prima di quei messaggi Ottavio Tondi non aveva mai scritto nulla, non una parola, né un appunto. Il suo lavoro e la sua vita erano dedicati alla lettura. Ma non era un lettore qualunque, era il lettore, colui che aveva determinato la pubblicazione del più grande bestseller di tutti i tempi e che da allora decideva delle fortune dei romanzi in libreria. Ma tutto questo succedeva prima dell'incidente di Ponte Sisto, prima che il mondo smettesse di leggere i libri, prima che Ligeia Tissot entrasse nella vita di Ottavio Tondi. Lo scrittore fruga nelle vite dei personaggi, ma più indiscreto è il lettore, poiché chi scrive infila in uno scrigno le storie, chi legge le scopre, dà loro la luce. La luce dei suoi occhi. Lo sa bene Ottavio Tondi, principe dei lettori caduto in un libro. Gianluca Favetto. I libri viceversa sono tessere che formano un disegno da usare a piacere, come uno specchio, una traccia, un catalogo di storie che partono da un vizio o una virtù e arrivano dove il racconto li conduce. Questo libro è per chi, almeno una volta nella vita, si è innamorato di una donna senza averla mai incontrata. Per chi parla con i personaggi dei libri e prima di uscire di casa se ne infila uno in tasca e inizia a camminare senza meta. Tommaso Pincio, scrittore e pittore, vive e lavora a Roma. Tra i suoi libri, M, Cronopio, Un amore dell'altro mondo e Inaudi. La ragazza che non era lei, Einaudi. Cina città, Einaudi. Lo spazio sfinito, Minimum Fax. L'hotel a 0 stelle, la terza. Pulp Roma, il saggiatore. Collabora con quotidiani e riviste, tra cui Tutto Libri, La Stampa, Rolling Stone, Il Manifesto e La Repubblica.
Numero di catalogo 87.714. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Tommaso Pincio, 70.288, Un amore dell'altro mondo. 77.242, La ragazza che non era lei. Avete ascoltato Libro Parlato Novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Lettura di Renato Rappo e degli altri lettori del Centro Nazionale del Libro Parlato. Realizzazione di Salvatore Manganaro.